Ma cosa sono queste lettere qua? LGBT? LGBTQIA? LGBTQIA+? Lo scoprirai nel questionario.
Siamo la gente, lo quasi c'è, la grazia del convertigio, le violette, santa gilda, il copre, il fumo del chinna.
Ed eccoci a Quirzionario, una puntata dal titolo A di aborto libero, sicuro e gratuito per tutti. L'articolo di cui diamo lettura oggi è stato pubblicato su Abbatto i Muri, un blog che vive di lavoro volontario, un blog che ha una pagina Facebook che si definisce queer e transfemminista, dove tutte le identità non cis eteronormate sono accettate e riconosciute contro qualsiasi tipo di discriminazione sessuale, etnica, di religione, di genere, di classe, di orientamento sessuale, contro qualsiasi forma di shaming, di sovradeterminazione dall'altro, colonialismo e fascismo. Il titolo dell'articolo è «Persone trans senza diritti. Le donne non sono le uniche persone che hanno bisogno di abortire». Quest'articolo è di Alanna Vajanos, una giornalista di HuffPost. Si occupa di genere e di politica con maggiore attenzione alla violenza di genere e alla giustizia riproduttiva. Alanna ha lavorato a Bust, una rivista femminista. L'articolo è stato tradotto da Benz, del gruppo di lavoro di Abbatti Muri. E oggi, qui a Quirzionario, ve lo leggiamo. Anche gli uomini transgender e altre persone non binarie devono sottoporsi a procedure abortive. Jack Kemi Gutierrez era una ventenne in una relazione che lei stessa descriveva terribile quando scoprì di essere incinta. Era il 2011 e Gutierrez, persona non binaria che usava il pronome lei per descriversi, dovette prendere tutti i soldi che aveva da parte per poter pagare $500 per un aborto. Anche se scelse un aborto medico, non volevo che un gruppo di persone si indaffarasse attorno al mio pube, dice, dovette comunque sottoporsi a 2 ultrasuoni vaginali per poter ottenere la pillola abortiva. «Mi sono sentita molto solo», Gutierrez racconta. «Non avevo nessun modo di capire che cosa comportasse abortire. Punto. Per non parlare del fatto che non avevo idea di cosa sarebbe stato abortire come persona non binaria». Anche se si recò al Planned Parenthood, che è l'equivalente statunitense di un consultorio in Italia, trovò che le persone continuavano ad apostrofarlo al femminile e che non c'era nessuna opzione per scegliere i pronomi nei documenti di accettazione. Mi chiamavano signorina, signora, tutto il tempo. E il personale era molto gentile con me, ma io ero in preda al panico, non riuscivo ad avere una conversazione in cui dichiarare «Ehi, questi sono i miei pronomi, questa è la mia identità». Potreste smetterla di chiamarmi signora? Piuttosto continuavo a pensare, oddio, sono in clinica e non ho idea di che cosa aspettarmi. Questa esperienza lasciò Gutierrez con un senso di violazione, di vergogna e più tardi di rabbia. Mi sento come se dovessi sempre giustificare la mia esistenza e il voler essere trattata come una persona. Sull'onda delle nuove restrizioni, Gutierrez sente questa rabbia rimontare e dice che possano ignorare completamente un intero gruppo di persone che ha bisogno di accesso all'aborto e che ha già molti problemi di accedere al sistema medico, mi lascia senza parole ed è anche molto frustrante. Certamente le nuove leggi degli Stati Uniti contro l'aborto sono un attacco alle donne cis, è parte di una guerra alle donne che si trascina da decenni ed ha origini misogine e sessiste, ma queste leggi hanno anche un impatto sulle persone transgender, intersex e non binarie. Lo stesso dicasi per l'Italia, aggiungo io. Kazembe Murphy Jackson è un uomo transgender e dice che la sua esperienza abortiva fu simile a quella di Gutierrez. Jackson fu stuprato durante il primo anno di università e 6 mesi dopo dovette indebitarsi per avere un aborto presso il Planned Parenthood in Texas. È stato spiacevole, racconta, perché il personale non aveva nessuna formazione in merito agli aborti per le persone trans. Una delle prime domande che mi hanno fatto è stata: «È la tua partner che deve abortire?» All'epoca Kazembe non si identificava come uomo, ma era apertamente queer e si presentava come trans o butch. Allo stesso modo di Gutierrez, Jackson riconosce che Planned Parenthood era il posto più sicuro per un aborto per lui. Eppure, nemmeno lì, lo staff medico aveva abbastanza preparazione nell'ambito delle cure abortive per persone trans e non binarie. I professionisti del mondo medico devono essere educati di più su chi può avere un aborto. Le persone si aspettano uno specifico tipo di corpo per un aborto e non è così, non è mai stato così. E lì risiede il problema. Anche le organizzazioni mediche più progressiste sono ancora indietro. Crystal Redman, direttore esecutivo della no profit del sud-est Spark Giustizia Riproduttiva Ora, fa presente il fatto che storicamente le leggi vengono scritte da persone bianche, cisgender, e che questo crea una narrazione binaria sistematica. Il linguaggio scelto per queste legislazioni è prodotto da persone cisgender per altre persone cisgender, spiega Redman. Al posto di domande come sei maschio o femmina, hai assicurazione sanitaria, la domanda per la maggior parte delle persone non binarie è: dove posso andare per trovare qualcuno che capisca le dinamiche del mio corpo? In aggiunta al doversi confrontare con un sistema legislativo creato per persone cisgender, le persone transgender non binarie devono gestire un sistema sanitario che rema loro costantemente contro. Un'indagine di Lambda Legal ha rilevato che il 70% delle persone trans subisce serie discriminazioni quando cerca delle cure mediche. Secondo un'indagine su 6.000 persone americane non binarie, al 19% dei partecipanti al sondaggio sono state rifiutate cure mediche a causa della loro identità di genere. Il 28% ha riportato di aver rimandato delle cure mediche necessarie per la paura di essere discriminato. Il 33% ha ritardato o non richiesto cure mediche a causa di discriminazioni precedenti subite a causa della loro identità di genere. In Italia, ovviamente, non abbiamo indagini a cui fare riferimento. Le persone non binarie sono semplicemente non previste. Ma continuiamo con la lettura dell'articolo. Questi problemi vengono amplificati per le persone non binarie che cercano interventi abortivi in un momento storico in cui le legislazioni sull'aborto sono sotto attacco. Redman dice che le nuove iniziative legislative causeranno senza dubbio un aumento del rischio per le persone trans e non cis, specialmente quelle di colore. Le vite di persone trans e non binarie sono in pericolo a causa di queste restrizioni, sostiene Gutierrez. E dice: ho la sensazione che molte persone nella mia comunità saranno ancora meno inclini a cercare cure mediche per qualsiasi ragione, dice. Questo comporta percentuali più alte di malattie di ogni tipo nelle comunità transgender non conformi e mi aspetto che il tasso di suicidi si alzi se l'aborto smette di essere possibile. So che personalmente, se fossi stata obbligata a portare la gravidanza a termine, non sarei qui a parlarne ora. Le persone con un utero devono poter avere aborti, non sta alle persone cisgender decidere come queste persone si identificano, dice Redman. Rendendo le conversazioni sull'aborto inclusive, dice Jackson, non stiamo cancellando la maggioranza cis che vuole difendere il diritto all'aborto. Vogliamo solo fare spazio per alcune delle persone più marginalizzate. Questo significa un paio di cose. Uno, devi includere le donne trans perché anche le donne trans sono donne. Secondo, devi includere gli uomini trans e le persone non binarie perché per loro ci sono conseguenze. Guterres ha fatto una dichiarazione più forte e richiede di più dal sistema che continua a cancellarlo. Mi hanno detto di essere paziente fin da quando ho messo piede nel movimento, dice. Le organizzazioni per i diritti riproduttivi mi hanno detto arriveremo a te eventualmente, ci occuperemo delle persone come te. Otteniamo e difendiamo l'aborto per le donne prima e poi includeremo le persone transgender e non binarie. Dice Gutierrez, non funziona così, perché non è liberazione se non tutto sono libero.